prima diretta dalla Cisgiordania. Tu sei in Cisgiordania, quindi quello che ti volevo chiedere intanto, qualche notizia, qualche commento sul nuovo primo ministro che è stato scelto da Abbas, che è un primo ministro che sostanzialmente è molto vicino agli ambienti finanziari, perché è responsabile del fondo sovrano, e c'è stata una critica da parte non solamente di Hamas ma anche dell'FPLP e di altri partiti, poi qua in Italia li chiamano fazioni, non si sa perché, sulla modalità di scelta di questo primo ministro, e fa supporre che in qualche modo si stia già pensando al dopoguerra.
E come hai detto tu, è un uomo della finanza, ha lavorato per 15 anni per la Banca Mondiale, quindi è un tecnocrate e lui si è proprio definito come tale. E esatto, come hai detto tu, c'è stata già una dichiarazione di Hamas e degli altri partiti, tra cui anche appunto i partiti di sinistra, e quindi questa nomina è stata definita come un atto unilaterale dalla parte del presidente dell'autorità palestinese, quindi un atto, una nomina che non ha un consenso popolare. In effetti in Cisgiordania e in Palestina le ultime elezioni che sono state fatte sono quelle che risalgono al 2006, quando poi era stato eletto Hamas, il che ha portato poi a una spaccatura anche interna nel governo appunto della Palestina, quindi che ha portato alla situazione attuale con Hamas che controlla la Cisgiordania e l'autorità palestinese che quindi con un colpo di mano ha ripreso il controllo della Cisgiordania. E come hai detto tu, appunto, questa idea che questo nuovo governo sia una preparazione per il dopoguerra, per il dopo Hamas, quindi un governo che sicuramente non è in rottura con l'attuale, insomma, con le politiche dell'autorità palestinese, quindi un tipo di governo che continua a collaborare con il regime di occupazione coloniale, quindi insomma un governo che sicuramente sarebbe comodo per Israele, che appunto con Israele che continua a proporre piani per un eventuale governo della striscia di Gaza, aveva anche cercato di contattare appunto i capi delle grandi famiglie a Gaza per appunto creare questo nel governo di Gaza, ma le famiglie di Gaza si sono rifiutate di collaborare con il governo israeliano.
Sì, poi questo in qualche maniera ci rimanda anche, diciamo così, alla composizione sociale sia di Hamas che dell'ANP, nel senso che sembra che il governo dell'ANP sia più legato a questi potentati locali, a questi latifondisti che poi erano quelli che in passato hanno venduto le terre all'agenzia ebraica, mentre invece Hamas sembra oggettivamente più radicata, diciamo così, nel popolo, cioè fra la gente, anche perché Hamas poi svolgeva una sorta di ruolo di welfare per certi versi.
Sì, certo, poi ovviamente ci sono delle famiglie, che delle grandi famiglie anche che erano anticamente le famiglie anche feudali, che sono in realtà fanno parte, comunque resistono all'occupazione, fanno parte di questo movimento di liberazione. Sicuramente quello che si è creato, diciamo, dagli accordi di Oslo in poi, è anche una nuova elite neoliberale, che appunto è strettamente legata all'autorità palestinese, quindi questa elite che riceve anche le donazioni internazionali ed è strettamente legata all'ambito appunto proprio al capitalismo, per cui sì, insomma, l'autorità palestinese è strettamente legata anche sia a queste elite neoliberali.
Spostando l'attenzione, diciamo, dal piano appunto dell'elite invece sul terreno della vita quotidiana e delle persone che di questa elite non fanno parte, leggiamo che l'altro giorno un palestinese è stato ucciso dall'esercito a Hebron dopo aver aperto il fuoco contro una colonia senza provocare feriti né danni. I militari israeliani hanno chiuso l'intera città vecchia e nella notte ci sono stati 20 arresti. Dal 7 ottobre sono oltre 7.600 i nuovi prigionieri politici. Ben prima del 7 ottobre le irruzioni dei coloni nei villaggi palestinesi erano all'ordine del giorno. Con la forza venivano cacciati uomini e donne dalle abitazioni, uccidendo e ferendo chiunque si opponesse alle violenze coloniali. E sappiamo che successivamente l'IDF ha distribuito circa 7.000 armi ai battaglioni ribellioni e ai coloni che non sono stati reclutati nell'esercito, ma li hanno ricevuti come civili che l'esercito considera idonei a portare armi militari. E l'esercito afferma che questa vasta mobilitazione è necessaria per proteggere gli insediamenti. Io ti vorrei chiedere di ritornare appunto su questa questione delle colonie come avamposto di Israele in Cisgiordania e in che modo lo Stato sta continuando a incentivare questi insediamenti e che clima si respira in Cisgiordania.
Beh, allora, come hai detto tu, i coloni sono stati pesantemente armati, ormai sono praticamente irriconoscibili dai soldati perché portano anche delle uniformi, quindi le uniformi verdi, sono armati, sono praticamente riconoscibili. Diciamo, i finanziamenti alle colonie non sono recenti. L'espansione coloniale in Cisgiordania è al cuore della politica israeliana, per cui ci sono tutta una serie di dispositivi per favorire quindi l'espansione di queste colonie, quindi case che vengono date a dei prezzi irrisori, comunque altre forme di vantaggi fiscali e finanziari. Appunto, nell'attuale governo israeliano molti ministri sono loro stessi dei coloni, per cui sì, insomma, c'è sicuramente questi aiuti alle colonie sono sempre più importanti. Ovviamente questo sta aumentando la frammentazione del territorio palestinese e dal 7 di ottobre appunto è sempre più difficile circolare in Cisgiordania perché sono aumentati i checkpoint, soprattutto laddove ci sono le colonie, e appunto ci sono questi coloni armati che quindi spaventano le persone. Per cui ovviamente la presenza delle colonie ha un gravissimo impatto nella vita in Cisgiordania, perché vuol dire quindi i trasporti, quindi spostarsi da una città all'altra diventa molto lungo, molto costoso anche in termini di benzina. Ci sono delle persone che per esempio abitano nei villaggi circondati dalle colonie, che lavorano nelle città e sono costrette a dormire nelle città durante la settimana, perché appunto il viaggio è talmente lungo e talmente pericoloso che non possono tornare, fare avanti e indietro ogni giorno. Ovviamente tutto ciò ha un impatto molto importante nella vita delle persone. C'è una strategia, una logica, diciamo pensata, di rendere la vita in Cisgiordania insopportabile.
E questo anche impatta sulla questione, per esempio, un po' diventata una foglia di fica dei due stati, perché come si fa a mandar via quasi 700.000 coloni dalla Cisgiordania? Quindi anche questo dimostra come Israele non ha nessuna intenzione di valutare un'opzione del genere.
Sì, beh, certo, assolutamente. Diciamo, quella finzione dei negoziati di pace, i cosiddetti negoziati di pace, che sono cominciati con Oslo, quindi con questa idea di creare un eventuale Stato palestinese, appunto, come ho detto, è proprio una finzione che è stata smascherata da molto tempo, quindi c'è una realtà de facto sul terreno che rende impossibile questa soluzione dei due Stati. E c'è da ricordare anche che Israele non ha a livello legale dei confini ben definiti, quindi in realtà c'è appunto questa idea di un'eventuale espansione al di là di quelle che sono le linee, appunto i confini immaginati appunto la linea verde, quindi Israele e poi Gaza e la Cisgiordania. E di fatto appunto Israele sta continuando a rosicchiare territorio in Cisgiordania e sta creando delle vere e proprie infrastrutture che collegano le colonie ai territori del 48, quindi Israele. Ci sono delle strade che ti possono portare direttamente da Tel Aviv alle colonie senza minimamente passare, non si vedono neanche i villaggi palestinesi, per cui ormai si è creata una vera e propria infrastruttura, degli autobus che sono appunto che collegano Israele alle colonie, e cioè, è difficile immaginare come tutto ciò possa essere eventualmente smantellato.
Sì, e invece riportando su un piano dei giochi tra stati geopolitici, abbiamo ricevuto anche notizia di queste ridicole sanzioni che gli Stati Uniti avrebbero imposto ad alcuni coloni, appunto Cisgiordani, e sappiamo che queste sanzioni sono assolutamente ridicole, ma segnano anche, come dire, la fase sclerotica del campo, insomma, alleato a Israele. no? Nelle ultime, insomma, vicissitudini che leggiamo.
Un'altra cosa sclerotica, come hai detto tu, che è successa sono questi aiuti umanitari che vengono lanciati quindi dagli aerei su Gaza. Sono aiuti alimentari che sono assolutamente irrisori, ridicoli, insufficienti e umilianti, perché costringono la gente che sta morendo di fame ad accalcarsi per recuperare questi aiuti. Beh, sono mosse che servono anche un po' all'opinione pubblica americana, però in realtà sappiamo tutti benissimo che Israele, scusate, che gli Stati Uniti sono i primi finanziatori di Israele in termini di appunto aiuti finanziari, ma soprattutto di armi, per cui gli Stati Uniti hanno anche continuamente posto il veto in tutte le risoluzioni appunto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per porre fine appunto per il cessate il fuoco. Quindi c'è un chiaro posizionamento degli Stati Uniti a favore di Israele.
Sì, anche la questione del corridoio marittimo, per esempio, che naturalmente non risolverà assolutamente la questione degli approvvigionamenti alimentari, anche perché se mai si creerà questo molo ci vorranno almeno 60 giorni, però di fatto è un modo per accettare come un dato esistente, comunque non incontrovertibile, la possibilità che Israele possa bloccare ai valichi i camion. Ce ne sono 1500 fermi al valico di Rafah.
Assolutamente sì, appunto c'è questa idea, appunto questa piattaforma marittima che è in costruzione, che come hai detto tu chissà quando sarà finita, però in realtà ci sarebbero già i dispositivi per far entrare gli aiuti alimentari a Gaza. Intanto ci sono tutti i valichi israeliani e anche egiziani che sono totalmente bloccati, e c'è anche l'UNRWA che è sul posto, che appunto adesso da qualche settimana molti stati europei hanno tolto le donazioni all'UNRWA, quindi i finanziamenti all'UNRWA, che come ricordiamo è l'agenzia dell'ONU che si occupa di fornire servizi ai rifugiati, e che a Gaza funzionava come una struttura praticamente statale, quindi si occupava della distribuzione di cibo, ma anche del rifornimento di servizi educativi, e appunto gli Stati Uniti hanno bloccato gli aiuti, cioè hanno bloccato le donazioni all'UNRWA, però quindi tolgono da una parte e fanno finta di donare dall'altra, quindi con questi aiuti ridicoli via aereo o con appunto questa piattaforma. E tra l'altro appunto per i palestinesi in realtà è un po' sospetta anche la costruzione di questa piattaforma. Molti hanno paura che questa piattaforma possa diventare un luogo da cui poi la popolazione palestinese potrebbe essere forzatamente evacuata, perché l'evacuazione così non dipenderebbe più da Israele che controlla i valichi, ma appunto dagli Stati Uniti. Quindi potrebbe essere una via anche per far evacuare la popolazione di Gaza.
Visto che non possono spingerli nel Sinai, perché l'Egitto si è messo di traverso, potrebbe essere un'opportunità quella di spingerli verso la costa e poi costringerli obtorto collo a imbarcarsi per non tornare più.
Esattamente, questa è una paura che c'è tra i palestinesi, poi che siano voci o paura, però la gente parla di questo. E anche perché appunto adesso sì, ci sono dei negoziati, delle negoziazioni per un eventuale cessate il fuoco a Doha in Qatar, però è vero che la minaccia che continua a essere ripetuta da Netanyahu è quella di invadere Rafah. Quindi invadere via terra l'ultima città che è stata bombardata ma non è stata ancora appunto invasa via terra, e continuano ancora i massacri. Proprio stanotte è stato riattaccato l'ospedale di Al-Shifa, quindi a Gaza City, e quindi è un'invasione che è attualmente in corso proprio mentre stiamo parlando, e quindi si parla ancora di massacri di civili e il crollo del sistema sanitario che quindi sta rendendo invivibile il territorio di Gaza.
Sì, poi c'è stato anche Smotrich, per esempio, a proposito di quello che dicevi sull'UNRWA, che ha dato istruzioni all'appaltatore del porto di Ashdod di non consegnare le spedizioni di farina all'UNRWA. Insomma, quindi c'è proprio una volontà ben precisa di affamare il popolo palestinese. C'è anche un'altra domanda.
Volevo riprendere quello che dicevi poc'anzi sulla questione delle armi, ricordando che naturalmente oltre agli Stati Uniti c'è anche lo Stato italiano in prima fila nell'invio di armi. Tra il 2013 e il 2022 le aziende italiane hanno venduto a Israele armamenti per un valore quasi 120 milioni di euro, circa 12 milioni di euro all'anno. E gli armamenti acquistati dall'Italia provenienti da Israele a loro volta hanno raggiunto una cifra superiore alle vendite, pari a oltre 250 milioni di euro. E sappiamo che appunto i titoli, per esempio, di un'azienda come Leonardo SPA, che è il primo produttore di armi dell'Unione Europea, il secondo in Europa e il tredicesimo al mondo, sono in forte crescita, quindi le responsabilità dello Stato italiano sono evidenti. A questo proposito, sempre legato diciamo al campo militare e all'implementazione di strategie belliche, che tra l'altro poi spesso, come abbiamo ripetuto più volte da questi microfoni, vengono testate nel laboratorio Israele per poi essere esportate in tutto il mondo. Siccome a breve faremo un'altra diretta che riguarderà l'intelligenza artificiale, il G7 che si è recentemente tenuto qua in Italia, ti volevo chiedere, rispetto alla situazione in Cisgiordania, se ci sono delle specifiche nuove tecnologie o nuovi metodi di controllo e insomma eliminazione dei palestinesi in atto.
Allora, in Cisgiordania sicuramente quello che è in atto, sempre a proposito di intelligenze artificiali, sono tutti questi dispositivi di riconoscimento facciale, appunto di identificazione biometrica ai checkpoint, appunto in generale nei confini. Avevo visto un video, ma non mi ricordo se era in Cisgiordania o a Gaza, in cui appunto si mostrava questo carro appunto corazzato che aveva sopra una specie di mitragliatrice telecomandata, per cui appunto i soldati così non dovevano neanche uscire dal mezzo, e l'hanno testato su un ragazzo che era semplicemente lì accanto ed era fermo immobile, e gli hanno sparato sulla gamba e gli hanno sfracellato la gamba. L'hanno usato proprio come un esperimento. Sì, esatto. Poi allora sulla Cisgiordania forse conosco meno, però sicuramente a Gaza l'uso di queste tecnologie è utilizzato in maniera molto ampia. Intanto è utilizzata questa intelligenza artificiale che si chiama Gospel, che è un algoritmo che appunto dice, cioè studia un po' il target militare, che potrebbe essere un edificio, calcolando quanti civili potrebbero esserci dentro, e quindi in realtà, cioè, gli israeliani sanno anche quale potrebbe essere l'impatto sui civili, e in base a questo decidono se sparare oppure no. Cioè, nel senso, gli israeliani hanno le capacità tecniche per fare attacchi molto precisi, hanno queste intelligenze artificiali anche per sapere qual è l'impatto appunto a livello di persone che possono venire uccise, però appunto decidono volontariamente di attaccare in modo indiscriminato.
Certo, tutti questi morti non sono casuali, insomma, sono voluti.
Ma lo sappiamo benissimo. Quando hanno attaccato Aruri, che è questo capo di Hamas che è stato ucciso in Libano, l'hanno ucciso nel suo ufficio, e solo il suo ufficio è esploso a Beirut. Quindi gli israeliani sono in grado di fare attacchi molto mirati, molto precisi, ma non lo stanno facendo in modo volontario.
Un'ultima domanda: c'è stato un sondaggio condotto da Channel 12, che è una televisione israeliana, che ha suggerito che il 72% degli israeliani sarebbe favorevole a un'ulteriore sospensione degli aiuti umanitari finché Hamas detiene gli ostaggi. Cioè, noi vediamo da una parte che ci sono le manifestazioni contro Netanyahu rispetto alla problematica degli ostaggi, ma dall'altro sembrerebbe che l'opinione pubblica israeliana sostenga comunque questa guerra.
Ma allora, essere contro Netanyahu non vuol dire per forza essere contro la guerra. Allora, in Israele ci sono delle manifestazioni durante il weekend, ci sono sostanzialmente tre gruppi. Allora, un gruppo che è quello per il rilascio dei prigionieri. Ma il rilascio dei prigionieri non vuol dire necessariamente necessariamente il cessate il fuoco, potrebbe semplicemente dire anche recuperare i prigionieri con la forza, anche se appunto molti dicono facciamo il cessate il fuoco per recuperare i prigionieri, ma non vuol dire che siano necessariamente dalla parte dei palestinesi. Poi c'è un altro gruppo che appunto sono quelli contro Netanyahu, Ma anche qui essere contro Netanyahu non vuol dire essere contro la guerra, vuol dire semplicemente cambiare chi appunto porta avanti anche il genocidio a Gaza. E poi c'è una piccolissima minoranza di manifestanti, che sono davvero molto molto pochi, che sono per la fine della guerra, quindi che hanno come slogan il cessate il fuoco. Ma c'è comunque un consenso molto largo, appunto, insieme alla società israeliana, di, non dico proprio di distruggere Gaza, però c'è in realtà un consenso rispetto all'attacco a Gaza.
Sì, anche sulla condotta della guerra, sostanzialmente.
Anche sulla condotta della guerra, sì. Ci sono persone della cosiddetta sinistra sionista che però dicono sì, non possiamo far entrare gli aiuti umanitari finché Hamas non si arrende, sì. Che sarebbero appunto la sinistra, e quindi se questi sono i discorsi possiamo immaginarci cosa viene detto a destra.
Assolutamente, ecco. Bene, io ti ringrazio insomma di questo punto della situazione che ormai facciamo tendenzialmente mantenendo un appuntamento settimanale. Grazie ancora e insomma ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.
Va bene, grazie a voi.
Ciao, grazie ancora. Ciao.